Fred.
This is Christiana Palmieri for Fred Film Radio from the Sydney Film Festival.
My name is Roberto Pombo, here on Fred Film Radio, the Festival Insider.
Io sono Laura Buffa e questa è una nuova puntata di Fred Mag.
Mein Name ist Beatrice Bieden und ich spreche mit Andreas Puczaska.
Fred, the festival experience in 23 languages.
E benvenuti a Soup of the Day per un'altra giornata di chiacchiere, cinema, gossip e informazione. Io sono Angela Cervi e sono qui con la mia fantastica collega Angela Prudenzi per cominciare, come al solito, i festeggiamenti dei compleanni di questo 2 luglio. Buongiorno Angela.
Buongiorno Angelo mio.
Angeli nostri. Dunque, con chi cominciamo a festeggiare oggi?
Ma guarda, io vorrei ricordare una attrice strana che aveva cominciato bene e si è persa un po' per strada, che è Lindsay Lohan, attrice, cantante, modella di origini italo-irlandesi, quindi diciamo c'è anche un po' del nostro sangue che scorre nelle sue vene. Insomma, era partita bene, se ti ricordi.
Perché, molto bene, era una bella promessa lei.
Assolutamente, una bella promessa. Come cantante pop era partita veramente a bomba con l'album Speak, poi è arrivato il cinema, insomma, Genitori in trappola, Quel pazzo venerdì, Herbie, il super maggiolino, che era un remake di quella serie che andava tantissimo, che aveva sbancato, della Disney. Insomma, lei è una ragazzina Disney, no?
Sì.
Poi però diciamo che la vita privata un po' esagerata e altre esagerazioni varie insomma le hanno fatto perdere la dritta via. Mi dispiace, anche se ha avuto l'occasione veramente di lavorare con dei grandissimi. Lei era una delle delle star di Bling Ring di Sofia Coppola, ha fatto The Canyons con Paul Schrader.
Ma infatti entrambe le dimostrazioni di prova d'attrice erano decisamente notevoli. È strano perché sembra che non è che l'abbia persa la capacità, ha proprio perso un po'
la brocca,
strada,
come
la
si
brocca.
Dice.
Sì, è successo qualcosa che l'ha fatta diventare...
Ha fatto crack, come succede spesso alle star, alle baby star. No, lei
poi
ha cominciato troppo giovane.
Che anche i social network non hanno aiutato, nel senso l'hanno massacrata ogni 2x3, è stata veramente bersagliata, e quello credo che abbia influito ancora nel suo perdersi. Però speriamo sempre che si riprenda, voglio dire, è giovane, ha tutta la vita davanti ancora, non è che sia finita.
Ma assolutamente, ecco. Un'altra star che ha tutta la vita davanti, che compie gli anni oggi, è Margot Robbie. Ecco, lei veramente una che la barra la sta tenendo bella dritta,
bella dritta, lanciatissima
grazie al film di Scorsese, The Wolf of Wall Street, fu una vera apparizione, perché insomma credo che una bomba atomica. E poi ha saputo muoversi benissimo, perché si è infilata in film che avevano tutti un senso, no? Io ricordo La grande scommessa di Adam McKay, che a me era piaciuto moltissimo, ma anche le cose più strane, tipo Suicide Squad e insomma l'ultimissimo anche film sempre della serie. Cioè lei riesce... a segnare qualsiasi fotogramma in cui appaia. Poi insomma l'abbiamo vista, c'era una volta Hollywood che
mamma, che è una bellezza impressionante. Cioè fa luce proprio, è una lampadina all'interno dell'immagine, una roba incredibile.
Hai detto benissimo, ha lo shining, ma nel senso positivo della parola.
Sì, non quello kubrickiano, ma quello
non
vero.
Quello kubrickiano,
ma sai che
verissimo.
Mi ricorda molto lei come anche parabola ascendente, mi ricorda molto Charlize Theron. Che Charlize Theron è cominciata così, con un'apparizione di una donna di una bellezza imbarazzante, e poi è riuscita a mantenere la bellezza, ma a farsi notare per la bravura. E Margot Robbie sta facendo la stessa cosa, perché in tutti i film che fa, per quanto sia anche bella, ma non sempre è bella, perché in I, Tonya non era esattamente un bel personaggio, anzi,
no, anzi
lei riusciva,
anzi.
Riesce a dimostrarti quanto è professionista e quanto è in grado di fare quel mestiere, quindi evviva Margot Robbie.
Assolutamente, io la amo molto, moltissimo, c'è un'ironia, una capacità di far ridere gli occhi, insomma veramente sarà una star, è già una star ma lo sarà a lungo anche in futuro. Un po' meno star, oppure una stella dei noartri, è sicuramente Alba Varietti. Vabbè, anche lei ci ha provato col cinema,
Sì.
Se ben ti ricordi.
Sì, ma non
tante
è,
cose.
Non è la sua cup of tea, come dicono gli inglesi.
No, non è proprio una tazza da te da bere, assolutamente. insomma, credo che il punto più alto, ma il punto più basso l'abbia toccato con Il macellaio di Aurelio Grimaldi. Vabbè, però meglio in Abbronzatissimi o Saint-Tropez, almeno là non si provava nel drammatico, però è simpatica.
Io, sì, non molto, è molto simpatica. A me una cosa che piace di lei è che è molto diretta, è molto politica e non ha paura di dire le cose che pensa e di difendere anche quello che dice, che è abbastanza raro, diciamo, soprattutto sulla nostra televisione. Ma torniamo al cinema, va?
E buon compleanno anche a un regista e sceneggiatore italiano, Giuseppe Piccioni. Persona speciale, lo conosco quindi posso dirlo, una persona sempre educatissima, sempre, insomma, non ha assolutamente i vizi e i vezzi di molti cineasti italiani, mi dispiace dirlo, ma tu che sei come me, no? Ogni tanto a contatto sappiamo che sanno essere assai col nasino in su, invece Giuseppe Piccioni è una persona molto umile e, cioè, a me i suoi film piacciono, quindi buon compleanno di tutto cuore a Giuseppe Piccioni.
Molto
e poi
bene.
Ha fatto uno dei film più belli degli anni 90, cioè Fuori dal mondo con Margherita Bui, ha regalato a Margherita Bui un ruolo straordinario.
Sì, uno dei migliori ruoli della sua carriera, diciamocelo.
Verissimo,
cioè, se proprio possiamo,
verissimo.
Vogliamo buttarla lì, ecco.
No, ma è vero, insomma, lui è un regista di attori.
Sì. Anche
uno che riesce a tirare fuori il meglio degli attori e è una grandissima qualità. Poi, per ultimo,
ma non per ultimo, come si dice, last but
not
least.
Qua no, veramente, perché parliamo di un grandissimo, cioè di Pierre Cardin, nato Cardin, perché è veneto, emigrato a Parigi, infatti ormai è naturalizzato francese e insomma un grande della moda.
Un grande della moda che è stato celebrato al Festival di Venezia l'anno scorso con un documentario che si chiama House of Cardin, che consiglio a tutti di recuperare. Era uno dei pochi documentari acquistati che doveva uscire in distribuzione in Italia, adesso chissà cosa succederà.
Sì, l'aveva preso I Wonder.
E noi come Fred e io in particolare avevo intervistato Paul G. Ebersole, che era il regista e insieme a lui il produttore del film, in un'intervista che trovate su Fred Radio, sul nostro sito, molto divertente, perché questi due pazzi hanno raccontato come sono riusciti a entrare in contatto e soprattutto a convincere Pierre Cardin, notoriamente uomo schivo e non di comunicazione personale, ecco, a farsi coinvolgere dal progetto. Quindi è stata una bella intervista ed è un film veramente interessante, nonostante possa sembrare un po' così faceto, perché parla di moda e basta e di stile, però lo racconta il personaggio, che è talmente incredibile che, essendo poi ancora vivo peraltro e avendo fatto di tutto, da una casa discografica ai ristoranti alle decorazioni delle auto, cioè uno che proprio ha spaziato.
Sì, poi è un mecenate anche delle arti e della cultura, perché lui, ecco, molto del suo patrimonio lo ha speso per recuperare palazzi, per recuperare appunto edifici che rischiavano di perdersi, quindi insomma è un quasi centenario di grande intelligenza e cultura.
Ebbene, e con Pierre Cardin insieme a lui facciamo gli auguri a tutti gli altri festeggiati di oggi e continuiamo con Super The Day tra pochissimo.
E lo so che sentivate la mancanza della combo Mom plus Mom, Giulia Bianconi e la sottoscritta Chiara Nicoletti, quindi per accontentarvi e non farvi soffrire più siamo tornate. Giulia Bianconi, bentornata.
Grazie, grazie mille, sono tornata bene, anche un po' abbronzata. Tu, Chiara?
No, io no, io non mi abbronzo, lo sapete, sono un vampiro, però ecco, mi mancavamo da un po', tante cose sono cambiate, ricordiamolo, le sale intanto stanno provando a riaprire, i film stanno incominciando a riuscire in sala e noi invece continuiamo, nonostante questo, anche con questa bella notizia, a consigliarvi i film da vedere con i vostri figli e da far vedere ai vostri figli. E infatti ricordiamo anzi anche, Giulia, che Mom Plus Mom nasce in collaborazione con Alice nella Città e, come da consuetudine ormai da qualche puntata, incominciamo a consigliarvi sempre un vecchio, un film vecchio, un film nuovo. In questo caso il vecchio risale al 2009 o 2010, comunque siamo a cavallo tra questi due anni.
E questo infatti era sempre un film, proprio parlando di Alice nella Città, che era passato alla, appunto, alla kermesse romana dedicata alle nuove generazioni. Questo film si chiama Natte, il segreto di Eleonora, ed è un film francese, in realtà una collaborazione, una coproduzione italo-francese, molto, molto carino, perché è un film che racconta di un bambino che eredita dalla sua zia dei libri che hanno dei personaggi che prendono vita. Lui lo scoprirà nel corso del film, sono questo perché il bambino poi non sa leggere e quindi con la sua fantasia e con questi personaggi che prendono vita vive delle, con la sua grande fantasia, delle avventure un po' particolari. È un film che consiglierei ai bambini anche a partire dai 4 anni. Sicuramente si divertiranno a seguire la storia del piccolo Nat e anche del, insieme alla sua sorella Eleonora era la zia che appunto lascia in eredità a questo piccolo bambino questa biblioteca piena di libri sognanti e fantasiosi.
E questo è un film che mi pare si basi sulla grandissima fantasia dei bambini, ci ricorda un po' anche a noi mamme e non solo, e anche zie in questo caso, di svilupparla quella fantasia che magari ci siamo persi un po' per la via, magari non a noi di cinema nello specifico, ma comunque in generale. E poi devo dire, mi piace anche molto questa animazione, questi personaggi, proprio visivamente mi divertono molto i colori e tutto, quindi credo che sia una bella boccata d'aria fresca rispetto a un tipo di animazione a cui siamo più abituati, magari i classici Disney, ecco, questo è europeo e è diverso, quindi è bello per i bambini anche sperimentare nuovi visi e nuovi disegni.
Sì, ha delle linee molto morbide, questi colori così caldi, acquarellati, anche appunto per scoprire un po' un'animazione diversa rispetto alla classica alla quale sono abituati i ragazzi di oggi.
Il film si può vedere in streaming su Rai Play, anche in esclusiva su Rai Play, e direi che appunto, come detto, dai 4 anni sicuramente. Invece per il nuovo, forse siamo dai 6-7 anni in su, parliamo di Ozzy e il mistero del tempo. È un film che aveva partecipato al Giffoni Film Festival.
Sì, era stato al Giffoni Film Festival 2 anni fa, aveva vinto la sezione, quella dedicata ai più 6.
Poi aveva avuto un'uscita sala a novembre del 2018, ma facendo parte, fortunatamente per noi, di una collaborazione tra Rai Cinema e Rai Play, è dal 25 giugno disponibile appunto su Rai Play per chiunque lo volesse vedere. È un'avventura italiana e nello specifico altoadesina, e ce ne parla, abbiamo per parlarne e per raccontarlo proprio il regista Gabriele Pignotta.
Con me e Giulia Bianconi, subito dopo un po' di musica. L'avevamo annunciato a Mom Plus Mom, con me e Giulia Bianconi, benvenuto a Gabriele Pignotta, regista di Ozzy e Mistero del Tempo.
prima che arrivassi appunto a farci compagnia, abbiamo incominciato a introdurre Ozzy e il mistero del tempo, abbiamo detto delle sue vincite al Festival di Giffoni, di quella breve uscita sala del novembre del 2018, e però abbiamo aspettato te per appunto raccontarci e descriverci Ozzy e il mistero del tempo.
Intanto grazie di avermi ospitato. E guarda, che dire, ci sono tante cose da dire di Ozzy. E da quale partiamo? Dal fatto che è un ritrovamento antropologico unico e raro, che forse molti purtroppo non conoscono, ma che è un vanto per l'Italia, perché trovare nella propria montagna un uomo di 5.000 anni fa perfettamente conservato, ovviamente nei limiti dei suoi 5.000 anni, è una già di per sé un fatto eclatante, un evento eclatante. Un uomo che evidentemente nasconde a questo punto un sacco di segreti e di cose da dire, da raccontarci. Tra queste cose ce ne sono molte, diciamo, che riguardano la sua vita di uomo normale, di seminomade, quindi cosa mangiava, come si vestiva, chi frequentava, che tipo di vita aveva, che sembianze aveva. E qui la scienza ha fatto ha tratto delle conclusioni miracolose, perché grazie allo stato di conservazione si è potuto veramente fare un quadro molto realistico della situazione. Ma questo è l'aspetto che, diciamo, interesserebbe più Piero Angela che noi in questo momento, e quindi parliamo del mistero che si avvolge intorno alla morte di quest'uomo e anche alla sua componente spirituale. Evidentemente l'uomo ha da sempre coltivato una dimensione spirituale. Riguardo a Ozzy si pensa, ci sono degli elementi che lo fanno supporre, dei quali naturalmente non abbiamo certezza, che in qualche modo appartenesse a una popolazione che praticasse lo sciamanesimo, e laddove per sciamano intendiamo questa figura, diciamo questa guida spirituale, chiamiamola così, con le giuste dimensioni che poi ogni era ha avuto, che in qualche modo avvicinava o assecondava alla spiritualità della sua gente. Adesso che livello di maturità avesse questa spiritualità o a che cosa esattamente si riferisse non è possibile saperlo, ma è stato proprio l'aggancio che invece ha curiosito noi, per poter poi immaginare che 5.000 anni dopo una mamma e un figlio fossero i diretti discendenti di questo sciamano e che quindi raccogliessero dopo 5.000 anni quell'eredità che, a causa dell'omicidio, ed è questo un fatto certo, della mummia, fosse rimasta sospesa nel tempo.
Infatti questa è la bella idea di Ozzy, nel senso, poi tramutare questa scoperta e questa eccellenza dell'Alto Adige e italiana in un film di ragazzi e un'avventura.
Esatto, perché i ragazzi sono quelli che vivono l'avventura con più vivono l'avventura, e permetti di dire, vivono la fantasia con tantissimo realismo. Per i ragazzi, per i bambini, per i nostri bambini, la fantasia e la realtà si confondono molto meglio che in noi. Mia figlia, quando mi dice giochiamo ai tre porcellini, io faccio il lupo, secondo lei io sono il lupo e lei è il porcellino. Quindi era fantastico affidare a loro, nel vero senso della parola fantastico, l'opportunità di raccontare una storia di fantasia che fosse credibile, proprio perché vista attraverso i loro occhi.
Ma oggi sembra quasi che siamo più noi adulti a credere nella magia e nella fantasia rispetto ai bambini, che ormai vivono con tutta questa tecnologia, con i cellulari. Non so, forse una storia come questa aiuta anche in qualche modo a proprio a sviluppare di nuovo un po' quella fantasia che avevamo di più noi da ragazzi. Cosa ne pensi?
Assolutamente, sì, forse tu parli più dei preadolescenti, sì, sicuramente l'età dei protagonisti del film forse credono un po' meno nella fantasia, perché per fortuna i bambini ancora ci si affidano, quelli più piccoli. Assolutamente, era quella l'intento, la provocazione, anche quella di non mettere nessun elemento di tecnologia proprio per questo nel film, e riportare i bambini alla nostra, almeno alla mia dimensione di quando ero ragazzino, si giocava in mezzo alle pinete, ai boschi, alle spiagge, con la bicicletta, la marzapionda, la cerbottana, e quindi si costruivano avventure vere e proprie fatte di contatto con la realtà e con la natura. Quindi sicuramente è un modo per risvegliare questo desiderio di ritornare a un modo di giocare e di vivere l'avventura, che secondo me negli anni 80 ha avuto la consacrazione con tutti i film che hanno avuto successo e sono diventati dei miti. Lo ricordiamo, E.T., Goonies, La storia infinita, Stand by Me, e tutti quelli che facevano appunto del gruppetto di amici un gruppo di pionieri alla ricerca del tesoro, no? Che una volta era il tesoro vero e proprio, un'altra volta era proprio salvare un alieno e via dicendo, insomma. Quindi assolutamente sì.
Tra i genitori di oggi, in più, ce ne sono molti che sono stati adolescenti negli anni Ottanta, e tra quei genitori c'è chi amerà molto Oz e il mistero del tempo proprio per questi, io li chiamerei omaggi che tu fai a sì. quel cinema, pur italianizzando tutto, giustamente e finalmente.
Sì, 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 ma italianizzando, facendo capire che l'italiano non è solo spaghetti, mandolino, Ferrari,
esatto,
e Salvini, Di Maio. No, li cito tutti perché, per carità, non si dica che sia una trasmissione politica. Cioè, l'italiano può, no, esprimersi anche nel mondo dei sogni senza che si veda l'autobus, la matriciana, il Colosseo o la carrozzella. E questa è stata la mia sfida, e insieme a tutta la squadra credo di aver così dimostrato che si può fare, soprattutto averlo dimostrato lavorando braccio a braccio con una troupe internazionale, e un direttore della fotografia finlandese che ha riportato questa magia, delle location tutte italiane che sembrano però uscite dalle favole dei fratelli Grimm, quindi molto bene. Dovremmo credere un po' di più in noi stessi a volte, dico produttivamente, ma insomma questo ci faremo un'altra trasmissione, ma insomma, un po' perso sì, le speranze.
No, però è vero, diciamo che il genere fantasy in Italia non si fa più, si fa rarissimamente, no? Allora, intanto, per te, prima parlavi di sfida, può essere stato anche più un rischio fare un film per un regista, fare un film come questo? E poi, secondo te, perché non si fanno film così? Perché si continua magari a preferire più la commedia?
Ma intanto stanno tornando, cioè stanno arrivando, devo dire, qualche adesso, dopo la Befana, forse questo nostro piccolo contributo, stanno arrivando un po' di fantasy, comunque sempre in minima parte, e perché si gioca solo sul sicuro, sul consolidato. Non c'è un motivo in realtà, è che si fanno le cose che funzionano, e finché funzionano continui a ripetere te stesso, a essere la copia di te stesso, e quindi finché funzionava la commedia si faceva la commedia, finché funzionavano i cinepanettoni tutti i cinepanettoni, si sperimenta poco. Sono molto contento che negli ultimi anni siano usciti fuori con colleghi come Mainetti, per esempio, che ha un po' sparigliato le carte, e spero che questo suo Frix, credo che si chiami,
sì.
Frix Out, esatto, tiri fuori un'ulteriore frontiera. I produttori sono spaventati quando leggono qualcosa che non le rende comfort, perché non possono dire: ah, questo è come quello, sì, ha avuto successo, allora famolo. Non è così, invece, dovrebbe essere: facciamolo perché è una roba nuova, interessante, eccetera, eccetera. Quindi io spero che con l'arrivo delle piattaforme ci sia sempre più libertà, perché la sala un po' ha condizionato un po' tutti, ed è un imbuto pazzesco. soprattutto per l'Italia, perché il 70% degli schermi se ne vanno per i blockbuster americani, l'altro 30% è diviso tra i soliti noti che devono fare un film e quindi sono gli unici ad essere protetti, e quindi c'è poco spazio per la sala per sperimentare. Invece ecco, sono molto contento che Ozzy arrivi sulla piattaforma, perché la piattaforma ti permette di essere più libero e lanciare queste nuove proposte. Sono un po' imbarazzato quando mi stanno facendo i complimenti per il film e quindi penso, dico, allora non è vero che il film non avrebbe spazio nelle sale, è vero che non ha avuto spazio perché c'è questo pregiudizio, ma poi quando poi lo si mette sulla piattaforma ci si rende conto che il lavoro magari è ben fatto, e non parlo solo del mio ovviamente. Comunque sono fiducioso per il futuro.
Ma infatti questo lockdown sicuramente ci ha fatto fare un esperimento. Ecco, questa, intanto voglio dire che siamo arrivati a fare almeno 8 minuti di conversazione questa mattina, nonostante le tre bambine, diciamolo, visto che questa è una rubrica di mamme che consigliano a genitori e bambini i film, e quindi è giusto ricordare che appunto siamo genitori con figlie, in questo caso tre bambine, così libere e pronte a intervenire in radio, quindi.
Esatto.
E sono state anche bravissime adesso, perché sentiamo ogni tanto voci, ma Alice, Ginevra e Mia sono tanto fantastico, brave, e sono fortunate perché vedono un sacco di film. Dicevo, è stato fatto alla fine involontariamente e per l'emergenza anche un esperimento che ha provato che se poi il pubblico, se al pubblico poi gli proponi cose, poi ti ricambia, ecco.
Esatto.
E il cinema di qualità ci può essere, si può fare sempre un passo più lungo della gamba, avere coraggio, perché
più
poi il coraggio viene
da pagare. Sì. Esatto, più che altro chiara della gamba che pensiamo di avere.
Esatto,
la nostra gamba è molto più lunga di quella che pensiamo. Il pubblico, queste categorie nelle quali spesso ci incastriamo noi addetti ai lavori, proprio non le concepisci. Io lo vedo anche in teatro, che è la misura proprio live del pubblico. Al pubblico piacciono le cose che sono fatte bene, non piacciono alcune cose sì, alcune cose no. Non è vero. E quindi dai, speriamo in un futuro un po' più largo, via, come proprio ricettività anche produttiva, soprattutto dei generi in Italia.
E quindi ricordiamo che se non l'aveste già fatto, speriamo che grazie a questa intervista e rubrica andrete a vedere su RaiPlay Ozzy e il mistero del tempo di Gabriele Pignotta, che è stato con noi questa mattina. Il film è dal 25 giugno su RaiPlay, quindi potete vederlo, sta lì che vi aspetta, l'avventura dei tre ragazzi e una mummia nell'Alto Adige, bellissimo da scoprire. E potete anche, mi pare che Gabriele, che la mummia sia lì, si può andare a visitare.
Sì, ecco, fammi aggiungere velocissimamente delle cose. Allora, è una storia tra l'altro avvincente, divertente, emozionante, che parte proprio del rapporto tra una mamma e un figlio, e che poi diventa il rapporto tra la papà e un figlio. Vi ritroverete sul divano tutti entusiasti, anche il nonno, la nonna ci metterei, perché raggiunge tutti, quindi vedetelo. Ed è oggi, non solo lo potete andare a visitare al Museo Archeologico di Bolzano, ma è in molti programmi didattici delle scuole elementari e di qualche media, quindi molti dei vostri figli l'avranno sicuramente studiato, e voi con loro. Quindi è un modo per ripassare un simpatico, sfizioso argomento del programma scolastico vedendolo, perché molte delle scene sono state girate nel museo stesso, e il trucco che dà poi vita alla mummia è stato fatto su quella che è stata dagli scienziati proposta come la riproduzione, cioè secondo gli studi fatti su questa mummia doveva avere la faccia che noi abbiamo usato. Quindi io direi proprio, ve lo potete vedere a qualsiasi ora, gratis, qualsiasi giorno che voleva. Chi non lo vede è antipatico.
E con
è una mummia.
Chi non lo vede è una mummia e neanche così, così interessante e magica come Ozzy.
Esatto.
Grazie Gabriele Pignotta. Grazie. Guardate Ozzy il mistero del tempo. Grazie alla mia partner in crime Giulia Bianconi. Finisce Mom Plus Mom, ma veramente tenete duro perché torneremo presto. Intanto una canzone e torniamo fra pochissimo a The Soup of the Day.
Ciao a tutti.
Siamo sempre su Soup of the Day, sono Angela Cervi, oggi qui con un ospite per parlare di un film in uscita che non sembra vero poter parlare di un film che esce al cinema finalmente. Veramente. Buongiorno Donatella Finocchiaro.
Buongiorno, buongiorno a tutti voi.
No, veramente, sì. È quasi emozionante poter fare un'intervista a qualcuno che ha un film in uscita al cinema. Vedremo,
sì, lo è no? Assolutamente, guarda, siamo molto coraggiosi perché uscire già il 2 luglio normalmente è un atto di coraggio, però uscire dopo la pandemia, dopo che i cinema sono stati chiusi, potrebbe anche essere che poi il nostro pubblico ci premi, ecco, noi ci aspettiamo,
sì, guarda,
questo.
Allora dipende dall'intensità della cinemania del pubblico, io
esatto.
Personalmente non vedo l'ora di andare al cinema. Anche ad agosto, pazienza, a vedere qualcosa di nuovo. Adesso qualche cinema è aperto, fanno però sono dei ripescaggi di cose che erano uscite prima della pandemia, quindi non c'è roba nuova. Comunque, senti, parliamo allora di questo film, che si chiama Il delitto Mattarella, di Aurelio Grimaldi, ed è un film che ovviamente tratta della storia del prima e del dopo di questo omicidio efferato a Pier Santi Mattarella. È un film storico, diciamo, per l'Italia, no?
Sì.
Cioè, perché parte della sua storia.
È cinema civile, cinema storico, ovviamente mette luce su una storia che ci riguarda molto da vicino, però anche su un personaggio che è stato ovviamente molto discusso, come ben sai, e per il padre, soprattutto Mattarella, ed è un personaggio su cui poi non se ne è parlato tanto, cioè i delitti di mafia che sono susseguiti, lo sai, hanno fatto film cinematograficamente, in TV, fiction, sempre ogni eroe di mafia è stato giustamente raccontato. Pier Santi Mattarella è stato poco raccontato e quindi credo che sia un merito sicuramente quello di Aurelio Grimaldi raccontare la sua storia, raccontare questo personaggio, quel periodo storico ovviamente molto caldo che era Palermo negli anni Ottanta, la sua attività politica, il suo coraggio che ovviamente è stato punito da questa mafia così efferata e come dici tu così violenta in un modo così così disumano, perché
sì,
poi
anche plateale, anche quasi
sì.
Arrogante, no? Cioè, lui è stato ucciso il 6 di gennaio mentre usciva con la famiglia per andare a festeggiare
alla
la Befana,
messa delle Epifanie.
Esatto. E quindi è stato proprio quasi uno sfregio, no? Ancora di più. E sì, una cosa che mi ha molto colpito del film è questo doppio piano narrativo, perché il film è un rendiconto, una narrazione di come era l'Italia politica in quel periodo, di che cosa ha portato politicamente e mafiosamente, se si può dire, al delitto Mattarella, però è anche la storia dell'uomo Mattarella e della famiglia. Difatti tu sei la moglie, sei Irma. E c'è questo anche il tuo personaggio ha un prima e un dopo che è molto significativo all'interno della narrazione del film.
Sì, il mio personaggio racconta poi Pier Santi nel suo aspetto umano di padre, di marito, viene raccontata la famiglia, quello che appunto c'era prima dell'omicidio, quest'uomo che oltre all'aspetto politico, oltre ad essere un uomo appunto in prima linea in quel momento storico politicamente, era anche un uomo semplice, un uomo, un padre, un marito. E cioè si racconta molto di lui in pochissime scene, questa preparazione del Natale, questa intimità di poche battute tra lui e Irma e sua moglie nei preparativi, parlando dei figli, insomma si racconta la semplicità di un uomo, come spesso è così. No,
no, infatti, è così.
E si racconta la complicità di questa coppia, molto, molto forte, e poi ovviamente il dopo. Non scordiamoci che c'è proprio quella scena che ancora oggi non è che me la scordo facilmente, in cui purtroppo da attrice, ma anche da persona, insomma, sei costretto un po' a rivivere quell'emozione così forte, no? E abbiamo, siamo stati quasi un giorno intero a girare quella scena, anzi non quasi, un giorno intero a girare quella scena dell'omicidio, e questo assassino che si mette davanti, ci si inceppa la pistola, insomma questa è l'assurdità di quello che è successo. Lei, la moglie, si mette con una mano davanti e dice no, no, non lo uccidere. Lui prende scientemente la mira e uccide solo lui, evitando appunto accuratamente di colpire la moglie. Diciamo, questo forse un merito, ma nell'assurdità della cosa, ha risparmiato lei. Lui gli muore tra le braccia, già solo raccontando a me mi ritorna la pelle d'oca. Insomma, è una scena violentissima. C'era la figlia, il figlio, la suocera, insomma, era. È stata ovviamente una scena mostruosa, come tutti gli omicidi di mafia con gli esplosivi, insomma se ne sono ovviamente inventati di ogni per arrivare all'obiettivo, quello di eliminare le persone che per bene, che stavano facendo qualcosa per la nostra Italia, per la Sicilia in quel momento. Comunque, detto questo, il personaggio di Irma poi c'ha un dopo, no? Il dopo, esatto. È dopo la morte, dopo questa violazione, questa violenza, lei rimane quella donna composta, elegante, religiosa, anche di estrazione borghese, quindi ovviamente non è plateale nelle sue manifestazioni di dolore, quindi racconta questo dolore molto composto, molto, molto trattenuto, imploso anche, e
sì,
quindi ci sono due
infatti.
Scene.
E c'è questa scena, scena di lei che va dal prete, no? Che esatto. Mi ha molto colpito, non tanto per il dialogo, che è un dialogo abbastanza semplice, ma per quello che presuppone, no? Cioè, questa donna ha tutta una serie di non detto, di non espresso nei confronti del marito, che la schiaccia, che la fa sentire addirittura in colpa, come se fosse colpa sua quello che è successo.
Sì, sì, è l'assurdità, quando ti muore una persona cara, i sensi di colpa sono sempre dietro l'angolo, purtroppo. Tu pensi sempre che avresti potuto fare qualcosa per salvarla, non so se in questo penso la gente che ci ascolta si può riconoscere, è una cosa automatica. Ma la cosa più assurda è che lei poi subito dopo ha fatto il riconoscimento dell'assassino e lei purtroppo non è stata creduta, o non c'erano prove sufficienti, insomma la giustizia in questo caso è rimasta un po' appannata, ecco, non ha fatto il suo corso, probabilmente ora non so qual è la motivazione di non essere arrivati appunto alla condanna dell'assassino, ma comunque questo assassino non è stato condannato. Quindi nell'assurdità, con gli occhi, come lei racconta anche nel film, in questa scena col prete, nella scena precedente, quella del riconoscimento, no? Questi occhi rimangono nella testa, sono proprio un incubo, lei probabilmente si sveglierà anche la notte con questo sguardo davanti. Sono cose che segnano ovviamente una vita.
Questo abbiamo detto che è un film quasi storico, però non è un film storico proprio nel senso, per noi è una storia recente italiana, e aprire sempre ferite recenti è abbastanza complicato da gestire, e anche credo da interpretare come attrice. Come ci si prepara a un film storico così contemporaneo, così ancora attuale?
Ma io ovviamente ho molto molto parlato con Aurelio Grimaldi, perché Aurelio è uno studioso, lui sapeva tutto, conosceva proprio nel dettaglio tutta la storia, tutta la scena politica di quel periodo storico, quindi io ho parlato con lui, ma mi ricordo la prima volta quando mi parlò del film, se lo vuoi fare, mi raccontò tutto il film e mi raccontò tutto quel periodo. Insomma, mi ha coinvolto assolutamente in tutto e per tutto, anche perché io un po' questa storia dell'antimafia ce l'ho sulla pelle, ce l'ho scritta anche nella mia storia, quello che è successo con mio padre all'epoca. Mio padre, quando io ero proprio ragazzina, insomma, la sua azienda che è stata fatta saltare, hanno distrutto tutti i macchinari. Quindi io ricordo di ragazzina di 12-13 anni, non mi scorderò mai questo cancello immenso divelto dalla fiamma ossidica, non mi scorderò mai le macchine, insomma un danno incredibile, e non mi scorderò mai neanche la paura negli occhi di mia madre soprattutto, e di mio padre. Queste cose un po' segnano, no? Ovviamente per quel momento la mafia mi ha toccato da vicino, non era la cosa che si sentiva raccontare a scuola, diventava diventata una cosa che
diventava reale, diventava tangibile, reale, vicino.
Sì, reale, esatto, esatto.
E colpisce molto nella storia, per chi non se la ricorda, io me lo ricordo, ma ero giovane e non ero ancora molto attento alla politica, ma rivedendo il film adesso, la figura di Piersanti Mattarella nel film è abbastanza interessante per il fatto che lui aveva la difesa e l'appoggio di Roma e era completamente osteggiato in Sicilia ed era un uomo molto fermo ma molto mite, no? Io non so se era così la percezione anche che c'era in Sicilia dell'uomo Piersanti.
Io ovviamente ero troppo piccolo, no? Non ricordo ovviamente la figura, però da quello che racconta Aurelio, insomma, la sua figura, insomma, non si distaccava molto da quello che è raccontato nel film, quindi anche dal punto di vista umano, come l'abbiamo raccontato, un uomo effettivamente molto, molto pacato, che riusciva a contenere appunto un po' tutto quello che gli passava
tutto
davanti,
quello che gli passava intorno. E c'è questo ritratto abbastanza impietoso della Sicilia politica di quel periodo, no? Perché lui era veramente circondato, era, come dire, attaccato da tutti i fronti, anche da quelli che dovevano essere i suoi colleghi
alleati,
sì, esatto, sì. Però lo gestiva in un modo, appunto, non era combattente, nel senso non urlava, non strillava, non faceva.
Dobbiamo però ovviamente fare, nonostante, insomma, non, io non dico che quelli di una volta erano meglio di oggi, però politicamente, se pensiamo ai dibattiti politici e alle tribune politiche che guardiamo e assistiamo in televisione oggi, è un continuo di insulti, un continuo di urla, un continuo di gente che cioè c'è una rabbia, una violenza verbale che non esisteva.
Sì, non c'è più formalità,
ma non c'è più quella dignità, quel distacco, cioè i nostri uomini politici di un tempo, quello che mi ricordo io negli anni 90, insomma, ma non sono minimamente paragonabili, era gente che non si permetteva di insultare l'altro, esatto. Ma non esisteva questa cosa dell'insulto. Oggigiorno specchio, la politica è lo specchio della nostra società, non ce lo scordiamo, di quello che stiamo diventando anche noi, ormai ci si insulta per qualsiasi cosa, ci si lanciano epiteti normali, una cosa normale, in televisione, davanti alle tribune politiche, così. Tu non sei capace, tu che cosa dici, ma che stai dicendo? È così.
Chi urla più forte
e chi urla di più. Cioè questo è che questo sia anche in politica, non solo nella società, diciamo, in quelli che si incontrano per strada e magari litigano gli automobilisti che si fanno le corna e litigano, ma che succede in una tribuna politica e costantemente nella nostra televisione, è veramente lo specchio di questa società, di quello che siamo diventati. Mi metto nel mezzo, non è che mi escludo.
No, poi soprattutto in strada, devo dire, che tutti diamo il nostro contributo, ecco. Volevo chiederti se avevate avuto dei contatti, se c'era stata una collaborazione o una consultazione
per la famiglia,
della famiglia e del presidente, del nostro presidente, o se siete andati sui dati conosciuti.
Io di questo non lo so, non ho, anche Aurelio, se tu gli fai questa domanda, non risponde, ovviamente non è una cosa, ovviamente è il fratello del nostro presidente, quindi non, anche se ci fosse stato, non credo però proprio direttamente con lui. Lui dice che si è sentito non mi ricordo adesso se col figlio o la figlia, no, col figlio forse si è sentito, ha fatto la sceneggiatura probabilmente, ora nei dettagli questo io non lo ricordo, quindi non vorrei dire stupidaggini, però certo penso che poi lo vedranno, magari qualcuno dirà, i figli soprattutto, che sono i diretti eredi, no? Penso che lo vedranno e
sarà per voi, credo, molto molto interessante e importante, certo. Capire qual è il ritorno emotivo,
soprattutto per loro, perché per loro vedono quello che hanno vissuto, no? I ragazzi che erano lì presenti e tutto il dopo. Vedremo.
Intanto noi potremo vederlo al cinema dal 2 di luglio, finalmente, Il delitto Mattarella di Aurelio Grimaldi con Donatella Finocchiaro, che è stata gradita ospite oggi qui con noi su Fred Radio.
E ricordiamo anche David Coco, che ha fatto appunto Piersanti, esatto, perché è il mio compagno di lavoro sul set, è stato David principalmente, e poi Sperandeo, Leo Gullotta e anche Gugliaiello, insomma ci sono tanti siciliani in questo
tanti
film,
siciliani, tanti persone,
e non solo, però insomma è giusto citarli, i miei compagni di lavoro.
Quindi vi aspettiamo e ci aspettiamo tutti al cinema del 2 di luglio. Ringrazio molto Donatella Finocchiaro, ospite qui a Super The Day, e noi ci risentiamo tra pochissimo.
Grazie.
Questa è la settimana in cui su Netflix sarà disponibile un film scritto da Enrico Vanzina, anche in memoria, in omaggio a suo fratello Carlo e a quel sapore di mare che tanto ha fotografato varie generazioni e l'estate, e con Angela Prudenzi che è qui con me.
Che non è sola però, perché sentite dei rumori di fondo, delle voci di fondo, mi dispiace.
È Venezia, sono i colleghi, è giusto così. Però abbiamo pensato, Angela, di fare un recap di quelli che sono stati i più significativi film che parlano del mare, dell'estate, di quel momento nostalgico di vita.
Facciamolo insieme, assolutamente. Beh, insomma, il mare ha sempre affascinato il cinema, anche in momenti, che ne so, dopo la guerra, no? Sì, c'era un momento liberatorio andare al mare. Pensa alla famiglia Passaguai con Aldo Fabrizia, Veninchi e Peppino De Filippo, non so se ti ricordi quella gita al mare meravigliosa, con loro che si portano di tutto. Insomma, erano gli anni 50 in cui, usciti dalla guerra, la gente aveva fame, arrivava sulle spiagge portandosi la pasta al forno, portandosi le angurie di 15 kg sulle spalle.
I napoletani ancora lo fanno un po',
allora si fa anche adesso un po', vabbè, anche io vado sulla spiaggia e mi porto l'insalata, un pochino più modesta, insomma dietetica, perché dopo che mi sono mangiata qualsiasi cosa delle meravigliose ricette che ci dà la nostra Ilaria, la domenica un'insalatina, ecco. Invece la famiglia Passaguai no, si mangiava, e come? Erano anni spensierati in cui il mare si offriva anche delle storie d'amore, ci si guardava da lontano, si era belli anche se poveri, si facevano le gite, però non c'era quel sovraccarico di erotismo che nel cinema italiano è arrivato un po' dopo, e che adesso quando pensiamo al mare pensiamo anche a tutto quello che si porta dietro di storie d'amore e anche storie passionali, no? Di solito è un po' così, e da noi qualcosa è cambiato sicuramente con il sorpasso, con il costume meraviglioso, due pezzi che indossa Catherine Spack, e a maggior ragione qualche anno più tardi, nel 1965, io la conoscevo bene con la bellissima Stefania Sandrelli, che addirittura mostra una schiena nuda, quindi prende il sole e fa capire che, insomma, il reggiseno non c'è in quel momento, e poi lei è uno spirito libero. Un'audacia che comincia a permeare anche il cinema italiano e che poi non lo lascerà più, mentre all'estero tutto questo lo avevano già scoperto abbondantemente, perché se pensi, non so, a Grace Kelly, Caccia al ladro, in fondo c'è la spiaggia, la corniche, lei è già è già conturbante, e Cary Grant a un certo punto nel film appare bellissimo con dei boxers scozzesi, non so se te lo ricordi, veramente
che figo, possiamo dirlo?
Un figo pazzesco. Vabbè, per non parlare del cinema francese, insomma, dove le spiagge sono sinonimo di libertà assoluta, insomma, Brigitte Bardot ci ha fatto capire che dietro l'idea della vacanza familiare, insomma, c'era un mondo, la gioventù stava facendo qualche altra cosa, si stava liberando, ecco. Poi da lì in poi è stato davvero un momento di liberazione assoluta, e vabbè, insomma, è successo di tutto. È arrivato il disprezzo di Godard con sempre la solita Brigitte Bardot meravigliosa, Monica Vitti nell'avventura alle Eolie, che appunto è avventura ma è la storia di un tradimento, quindi anche lì c'è questo sottotesto erotico, per non parlare di Che, di Roman Polanski, ambientato in una bellissima villa della costiera amalfitana, con una Sydney Roma di strepitosa bellezza e selvaggeria, non so se si può dire così.
Però mi piace.
E poi è arrivato qualcosa che ha cambiato tutto, cara la mia Chiara.
Ecco,
è arrivato il 1975, anno di un film che abbiamo festeggiato da poco, cioè Lo Squalo.
Ah.
Lì è finita,
è finito il
momento delle famiglie, è finito il momento dei fidanzatini, del bagno di notte, dei flirt estivi sulla spiaggia, finito.
Tanto non si salvava nessuno, bastava entrare in acqua che non c'era barca che tenesse.
Esatto, altro che frenesia dell'estate, lì è cominciata proprio... È il lato oscuro che si avvicina alla spiaggia, questo benedetto lato oscuro, maledetto lato oscuro che il cinema vuole proprio buttarcelo là ad ogni occasione, dirci che la paura e il pericolo vengono anche da dove non vorresti che arrivassero, anche dal mare. Io per anni non mi sono più buttata in acqua.
Tu scherzi, la prima volta, questa è una piccola Chiara's reference, la prima volta che sono andata in Florida avevo 19 anni e quell'anno fu l'anno, non me lo dimentico più, in cui ci fu l'invasione di squali sulla costa, quindi quasi a riva, non te lo voglio dire. La Florida l'ho vista, cioè la costa della Florida e la spiaggia, eccolo. L'ho percorsa ma senza neanche bagnarmi. Il mio massimo di bagno è stato tipo fino alle ginocchia, con un terrore, una cosa, perché l'America appunto era lì che lo squalo, almeno nel mio immaginario. Se poi il telegiornale mi dice che effettivamente le mie paure sono fondate, ciao.
Certo.
Quindi l'adolescenza e l'estate.
Beh,
così.
Il film era girato sulle spiagge di Montauk, dove vanno tutti i super ricchi di New York.
Guarda caso.
Dove hanno tutte le ville, però tutta l'America era sotto shock, insomma.
Lo squalo, come direbbe Totò, era la livella del lato scuro. Colpisce tutti indipendentemente.
Anche nel Mediterraneo, dove non ci sono, avevamo paura ovunque.
Ma tornando al cinema in mare e lo spunto, appunto, questa settimana con Sotto il sole di Riccione si è parlato tanto di sapore di mare. Ma tu eri attaccata a quel film, alla Selvaggia di Isabella Ferrari, ecco, a tutte quelle atmosfere che per l'epoca, voglio dire, sono state importanti.
Sì, sono sicuramente stati importanti, arrivano in ritardo, bisogna dire, perché ecco, l'Italia, come con i teen movie, no? Cioè, c'è sempre, questo poi è un teen movie, su tanti film di genere arriva sempre un po' dopo, arriva dopo che la sbornia relativa ai film sui teenager, il mare, i divertimenti negli altri paesi era già passata, insomma, se pensi che il film è dell'83 e Lo Squalo è del 75, sì. In Italia non avevamo ancora cambiato prospettiva, però detto questo, che ha a che fare più con un elemento di storia del cinema, insomma, e anche sociologico, sì. Chi non si è rispecchiato in quegli amori lì, dai, insomma, io poi che sono nata a Viareggio, questo era ambientato in Toscana, insomma, in Versilia, Forte dei Marmi, per cui era casa mia, a maggior ragione.
Tu eri più selvaggia o no?
Non mi vedo proprio come selvaggia. no, non direi.
Va bene, poi faremo un approfondimento anche sulle estati di Angela Prudenzi in Versilia.
Ma no, sono diventata più selvaggia in seguito, insomma, c'è sempre una stagione in cui uno diventa selvaggio, per fortuna.
È vero, l'adolescenza neanche per me è stato quello il momento.
L'importante è attraversarla.
Assolutamente, quello con tutti questi teen drama, una cosa è certa. una volta che ci sopravvivi all'adolescenza sicuramente non ci vuoi più tornare. Per me sono film dell'orrore quelle dove dello scambio di corpi, dove la mamma diventa teenager di nuovo, queste cose qua per me sono film horror,
sì, terribili,
horror
terribili.
Più totali, ma manco un giorno ci voglio tornare adolescente. E con questo cinema e mare, grazie Angela Prudenzi per questo attraversamento nella nostalgia marittima della storia del cinema, e torniamo fra pochissimo sempre a The Soup of the Day.
Siamo sempre a Soup of the Day, Fred Film Radio, The Festival Insider, quindi siamo una radio che si occupa di festival. Io sono Angela Cerbi, sono qui oggi con Maurizio De Rienzo. Buongiorno Maurizio.
Buongiorno a voi.
Siamo qui per parlare di Shorts International Film Festival, di cui tu sei il co-direttore.
Sì.
Un festival che si svolgerà dal 4 al 12 luglio, la 21esima edizione, e come tutti i festival che si rispettino, che riescono a svolgersi in quest'anno anomalo, si svolgerà online.
Sì, la verità è che abbiamo provato fino a un mesetto e qualcosina fa di capire, ma la città di Trieste, pur concedendo un sacco di cose, pur essendo vicino al festival, ha proibito qualunque evento a rischio di assembramento, evento culturale o non, fino al 31 luglio, e quindi non potevamo assolutamente farlo in presenza fisica. Ci siamo dovuti trasformare, come lo stanno facendo molti altri. Andremo sulla piattaforma MyMovies, i nostri social saranno molto attivi, alcuni eventi andranno anche sui canali YouTube di MyMovies e anche sulla nostra pagina Facebook. Parlo di masterclass, parlo di interviste, di speciali, parlo di alcuni ospiti che evidentemente ragioneranno di cinema con noi, cinema eterogeneo. Si chiama Shorts, si chiama maremetraggio, si chiama Shorts, ma non è solo corti, anzi, esatto. Ci sono lungometraggi, eccetera, eccetera. Quindi
infatti io volevo parlarti di questo, festival che si chiama Shorts, che però ha anche dei lunghi.
Quindi è vero.
Che è, diciamo, la particolare e anche un po' una stranezza. Come mai avete scelto di inserire anche dei lungometraggi in un festival che era nato come festival di corti?
Bah sì, negli anni è successo, lo ha fatto Chiara Omero con alcuni eventi, poi con la sezione Nuove Impronte, che si è sempre più sviluppata, curata da Beatrice Fiorentino, credo negli ultimi 5-6 anni, e che sono stati solo italiani fino all'anno scorso, ma adesso anche internazionali. Sono documentari, cinema del reale, quindi anche film di registi, non vorrei dire giovani, ma sicuramente registi che hanno uno sguardo un po' più sperimentale, o in ogni caso narrativamente diverso da quello che vediamo di solito. Come molti festival si approvvigionano a nuovi sguardi, lo facciamo anche noi, e quest'anno avremo 7 lungometraggi, di cui 4 italiani e 3 stranieri, e un'apertura fuori concorso la sera di sabato, quasi in una sorta di testimone che passa da Far East di Udine, che chiude proprio sabato 4 luglio, ed è su MyMovies. Noi nell'altra sala della multisala virtuale di MyMovies cominciamo con un film che è girato in Veneto, con un attore friulano come Battistone, un attore romano come Stefano Fresi e tanti altri attori, ma è una commedia, era stato al Festival di Torino e lo apri fuori concorso perché ha una sua felice anomalia narrativa. È una commedia curiosa, un po' lunare, un po' folle, su due fratelli, e quindi aprendo con Il Grande Passo di Antonio Padovan, che sarà distribuito a fine agosto da Tucker, che è la distribuzione di Udine. Ecco che il territorio Friuli Venezia Giulia, e da Partenos anche, ecco che il territorio Friuli Venezia Giulia mette un'impronta, e quindi sarà il primo lungometraggio, e poi quella sera stessa, il 4, avremo il primo programma di cortometraggi alle 21:30, tutto rigorosamente, diciamo, in diretta, insieme ad altre cose nel pomeriggio. Questo per dare il senso. E quindi i lungometraggi sì, perché sono un'evoluzione in alcuni casi di un discorso che quegli stessi autori hanno fatto con i loro cortometraggi, alcune delle volte ospitati anche al nostro festival triestino negli anni. E quindi il cinema, diciamo a 360 gradi, perché noi abbiamo come secondo festival italiano nel tempo, dopo Venezia, sono stati 2 anni già di realtà virtuale, di VR, che non possiamo, paradossalmente, proprio con la tecnologia, non la possiamo trasformare in qualcosa di online senza i visori e senza quell'esperienza, quindi paradossalmente non faremo VR. Però diciamo che noi ci occupiamo anche di fumetto, con la maratona del fumetto, ci occupiamo di, ripeto, cortometraggi, documentari, lungometraggi, in una sorta di sinergia eterogenea che però non vuole essere a compartimenti stagni, perché insomma le cose comunicano.
Io volevo chiederti anche qualche delucidazione su una nuova sezione che parte quest'anno, che si chiama Science and Society,
sì,
che è una sezione competitiva per cortometraggi internazionali con un premio di 3.000 euro anche, che è fatta, sì, in collaborazione con la Euroscience Open Forum.
Sì.
Raccontaci qualcosa di questa nuova sezione che si affianca alle altre sezioni competitive che il festival ha.
Sì, a fine settembre si svolgerà questo importantissimo convegno, e questo si potrà fare a Trieste, dell'ESOF, e questo convegno riguarda evidentemente non il cinema, ma il cinema ci si affianca grazie, diciamo, a noi, perché abbiamo selezionato dei cortometraggi che sono legati a temi che il convegno mondiale, molto importante, la più importante manifestazione di science and technology legata anche alla green, il modo di vivere ecologico, è legato ai rapporti, mai come quest'anno, fra la tecnologia e la società, e la politica e la cultura, quindi è qualcosa che ha a che fare con un evento che accadrà a Trieste, e quindi sono dei cortometraggi che in qualche modo, che sicuramente sono focalizzati su temi di questo tipo. Sono cortometraggi internazionali. Stavo cercando la lista, però in questo momento non riuscivo a trovarla, sono sincero. Però Science and Society significa letteralmente questo, è una sorta di focus su argomenti che poi successivamente saranno trattati da ESOF, che è una manifestazione importantissima.
Senti Maurizio, il festival ha anche una masterclass con Saverio Costanzo, e che mi interesserebbe capire come la usate, che scopo ha questa masterclass all'interno di Shorts?
Bah, l'anno scorso abbiamo inaugurato con Alessio Cremonini di Sulla mia pelle l'idea di dare un premio e quindi di far fare una chiacchierata sul suo cinema a qualcuno che col cinema del presente in tutti i sensi avesse avuto a che fare recentemente o nel corso del suo lavoro, dei suoi anni di lavoro. In quel caso Alessio Cremonini era il secondo film ed era Sulla mia pelle, il caso Cucchi, insomma, e quello è stato il film in qualche modo un po' dell'anno per certi aspetti da questo punto di vista. Abbiamo pensato quest'anno che Saverio Costanzo fosse ormai un autore capace di una forte e sensibile regia in tutti i suoi lavori, sia le serie televisive, L'amica geniale è una testimonianza, anche in Treatment, le tre serie di In Treatment che ha girato negli anni precedenti, e che dal suo debutto da Private, che prese il Pardo d'Oro nel 2004 a Locarno, in cui c'è l'esercito, una pattuglia di esercito israeliano invade una casa di intellettuali palestinesi, marito, moglie e dei figli, e li tiene in qualche modo ostaggio per un bel po'. E poi anche negli altri suoi film, In memoria di me, La solitudine dei numeri primi, Hungry Hearts con la Rohrwacher e Adam Driver, premiati a Venezia con la Coppa Volpi per la loro interpretazione del 2014. Insomma, lui sia stato capace di raccontare i corpi, le anime, i dubbi, le evoluzioni, e anche quando lavora in altri territori che non sono l'Italia o in territori neutri come In memoria di me, in quel convento dell'isola di San Giorgio, dei gesuiti a Venezia, e anche quando lavora L'amica geniale, ecco che sono i suoi tempi di cinema, le sue ispirazioni sono un'architettura universale nel peso umano, anche se sono di ambito diverso, ci sono emozioni assolute e la capacità di dirigere gli attori e di trattare dei temi che sono sicuramente legati a delle distonie, a delle difficoltà di crescita delle persone nel tempo e negli affetti. Per cui c'è un filo conduttore ed è un regista che proprio entra col suo sguardo nel nostro eterno presente.
Sono molto d'accordo, soprattutto riguardo Private e In memoria di me, che secondo me sono i suoi due film migliori, più intensi, e che quelli che i film che ti rimangono in testa, che non ti dimentichi. Senti, allora, facciamo un riassunto. Il festival Shorts International comincia il 4 fino al 12 di luglio, gratis online sulla piattaforma di My Movies, bisogna registrarsi, accedere e poi poter scegliere i film. Ci sarà una masterclass di Severino Costanzo, ci saranno i soliti concorsi di cortometraggi, dei lungometraggi e più questa nuova... sezione, diciamo, che si chiama Science and Society. Mi sono dimenticato qualcosa?
No, più che altro Shorter Kids and Teens da alcuni anni, molti ragazzi, ragazzini dai 6 ai 10 anni e poi dagli 11 ai 15 hanno due programmi di corti, 8-9 per ciascun programma, sono loro i giurati e vedono questi film che sono a loro dedicati, non necessariamente per bambini, non sono corti di quelli che poi si vedono sui canali tematici rispettabilissimi delle piattaforme televisive, ma sono cortometraggi evidentemente in cui i bambini sono protagonisti. Dopodiché la sezione maremetraggio, che ricorda l'antico e primigenio nome del festival, avrà quest'anno un po' ridotti, non i soliti 85 corti, però un po' di meno per ovvi motivi, saranno credo 48-49 i cortometraggi provenienti da tutto il mondo che hanno un marchio di premi, perché il regolamento vuole che siano corti che negli ultimi 14-16 mesi hanno vinto premi importanti a livello nazionale e internazionale. E dopodiché credo che avremo sicuramente una chiacchierata con Simone Massi, il grande animatore, disegnatore, regista premiato appunto di animazione, e perché avremo anche un focus sull'Estonia. L'anno scorso lo facemmo sull'Islanda, paese prolifico di cinema, anche con 320.000 abitanti, incredibile.
Esatto, incredibile sul serio.
Sì, hanno un rapporto abitanti, persone che lavorano a Cina, che neanche a Cinecittà. E invece l'Estonia ha una grande tradizione di animazione, di scuola di animazione, una delle europee più importanti, tutto il cinema baltico lo è stato negli anni 20-30 e continua a esserlo, e quindi 9 cortometraggi estoni molto particolari, eterogenei anche questi, divertenti, alcuni, altri drammatici, saranno visti, e parleremo invece il sabato, qui saranno visti domenica 12 a chiusura del festival, e invece sabato 11 pomeriggio avremo Simone Massi, con cui discuteremo della sua associazione ALMA, la nuova associazione legata agli animatori non solo marchigiani, quelli di Pergola, provincia di Pesaro, e poi parleremo dei suoi film e anche di come è, a che punto sta la molto complessa, molto complicata, poco foraggiata animazione italiana, se facciamo delle eccezioni per dei lungometraggi che abbiamo visto, ma anche quelli di Alessandro Rack e altri ancora sono relativamente poco costosi rispetto alla media. Quindi avremo anche altri incontri, non posso ancora annunciarli, probabilmente un'altra masterclass, e poi mi sembra che abbiamo detto tutto.
Comunque sì, sì. Ricordiamo, dal 4 al 12 luglio un festival iper denso da tutte le cose che ci hai raccontato, e quindi io vi faccio in bocca al lupo innanzitutto per sia il festival in generale che per il festival in questa specifica versione. È una cosa un po' nuova per tutti. Shorts International Film Festival, 4-12 luglio. Ringraziamo Maurizio De Rienzo,
grazie
per essere stato con noi, e ci rivediamo tra poco, anzi ci risentiamo tra poco a Super The Day.
E visto che siamo in pieno caldo estivo, la nostra annunciatrice Angela Prudenzi cosa ci consiglierà da guardare questa sera in TV?
Allora, intanto per aggiungere caldo al caldo, la prima proposta non è serale, ma è subito dopo pranzo, ore 14:15, la 7, Fronte del Porto. E se non bastasse il caldo intorno, ad aggiungerne un po' anche Marlon Brando, che qua è veramente al suo meglio, ancora molto giovane, bellissimo. Il film è del 1954, lo chiama Elia Kazan per interpretare Terry, un ex pugile che fa parte di una gang che controlla il lavoro portuale. Dopo la morte di cui lui in qualche modo è autore involontariamente di un operaio, passa dalla parte dei lavoratori, insomma, ma anche qua il carattere è quello che è. È un film di culto, appunto, ho detto Marlon Brando, bellissimo, accanto a lui Eva Mary Saint, insomma, un film di quelli che si possono rivedere all'infinito. Invece, in serata,
per placare gli animi, ma non troppo, ore 21:20, canale 5, 40 sono i nuovi 20, e credo qua Chiara di prendere... di beccare sul tuo gusto
mio gusto, innanzitutto perché la protagonista, credo che tu lo stessi per dire, è la mia cara Reese Witherspoon, e aiuta anche un po' a ricordare che sì, i 40 sono i nuovi 20, specialmente per chi come me gliene mancano pochi, ecco, per arrivare a quella soglia da crisi di mezza età.
La crisi di mezza età alla nostra amica Reese porta anche un divorzio. Lei è la figlia separata di un famoso regista che un po' ricorda la storia della regista vera, ecco, che è figlia della produttrice del film, insomma un intreccio di parentele, e si ritrova ad ospitare a casa un gruppo di giovanissimi che vogliono diventare delle star o comunque entrare nel mondo del cinema. Beh, insomma, quando si hanno 40 anni e si è ancora scoppiettanti come la nostra Reese, qualcosa succede. Insomma, più divertente, si vede con grande piacere.
Mi piace, no? Questa tua scelta, sì, è molto estiva e leggera, ci sta la commedia americana in questo, mi sembra un giovedì sera preparato da chi può e si fa il pomeriggio sul fronte del porto, ecco, per citare il titolo. E quindi seguite come sempre i consigli della nostra super annunciatrice, chissà se Federico lo farà, noi ogni tanto lo nominiamo perché questo è uno dei suoi momenti preferiti, quindi quando non c'è lo soffriamo un po', ma lui sicuramente si guarda la commedia, io sono sicura. E grazie Angela, facciamo una piccola pausa e torniamo fra pochissimo a The Soup of the Day. E siamo giunti anche alla fine di questa puntata di giovedì 2 luglio, sono ancora con Angela Prudenzi che dopo le sue annunciazioni, ormai ci piace dire questa cosa, io sono curiosa, tu sei ancora a Venezia, come passerai questo quasi fine settimana?
Allora, il fine settimana ho già un programma, perché voglio spulciare bene, e mi ci vorrà parecchio perché 8 stanze, 3 cucine, 4 studi, 20 bagni, insomma non così, però quasi, voglio proprio vedere bene la casa che è in vendita a Primrose Hill, Londra. Poi magari ne parlo con Federico, non si sa mai.
Magari un Fred Neighbor, chi lo sa.
Esatto, magari un Fred Neighbor. E in vendita la casa che ogni giorno la scrittrice Dodie Smith, che ha scritto La carica dei 101, vedeva quando portava a spasso i suoi dalmata. E da lì che è nato tutto, perché insomma questa casa rosa ritorna, no? Quindi io voglio capire se me la posso permettere. In fin dei conti costa solamente 10 milioni di euro. Quindi capisci che è
perfetto,
una
perfetto, due o tre
banalità.
Selezioni di Venezia, due o tre puntate su Pod Day e ci sei.
Sì, ma posso, anche se vendo il Palazzo del Cinema, però che non è mio. dai, scherzo, posso fare una permuta.
Potremmo,
no, insomma,
provare.
Qualcuno la comprerà, però è divertente, quindi... Vabbè, insomma, in vendita Primrose Hill, chi avesse voglia di fare acquisti a Londra, insomma,
che poi
la trova su internet.
Che poi mi sono sempre chiesta, quando passeggio con Penny Lane, il mio Cavalier King, per chi non lo sapesse, cioè Spenio, mi sono sempre chiesta se fosse frutto dell'autrice oppure del team di Walt Disney quel comparare e quel far notare come i cani sono simili ai padroni, perché a me capita spessissimo, ecco, non voglio dire sempre, ma spessissimo di incontrare
verissimo
proprio
ci qualche legge
sempre
di natura. Sì, perché io poi mi sono sempre chiesta, ma sono i cani che diventano,
esatto,
simili ai padroni, sono i padroni che si adattano al cane? Non avremo mai risposta, Chiara.
E con questo quesito possiamo chiudere questo appuntamento di questa mattina di The Soup of the Day 2 luglio. Godetevi il caldo di questa giornata, spero dovunque voi siate che appunto faccia caldo, ma non troppo. Angela Prudenzi, mi manchi, incontriamoci presto, manca poco.
Oh, sì, sì, dai.
E voi
ci vediamo.
E invece voi ci ascoltate domani mattina per l'ultima della settimana The Soup of the Day su Fred FM. Ciao. Fred.
Hello and welcome to Fred Film Radio. I'm Amani Mohammed.
Fred Film Radio, sono Paolo De Marchi.
Tantanni sono senza sacchino, hanno scioccato.
Fred Film Radio, sono Dana Knight.
Qui mostrai la tour for Fred Film Radio en direct du Festival de Cannes.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on Fred.fm and smartphone apps.